L'adattamento del romanzo di Frank Herbert è una delle operazioni cinematografiche più complesse della storia, che ha visto fallire mostri sacri come Lynch e Jodorowsky. Dopo averci meravigliato e convinto con Dune, sarà riuscito Denis Villeneuve a darne un degno seguito?
Signore e signori, prendete posto. La puntata numero 23 di Cinema Passengers sta per cominciare.
Eccoci di nuovo, Aga, con un'altra puntata, episodio 23. Questa volta parliamo della seconda parte di una saga, che è la prima volta che facciamo una cosa del genere.
Vero.
E parliamo infatti di Dune parte 2, che è uscito la scorsa settimana, e noi abbiamo fatto questa follia, tra virgolette, di andare al The Space Cinema. Ciao, fateci un po' di sponsor se volete. In occasione della maratona, quindi hanno fatto dalle 6.30 alle 21.30 Dune parte 1 e poi hanno fatto Dune parte 2, anche perché io e Bea non avevamo ancora visto Dune parte 1 e quindi ne abbiamo approfittato per fare questa full immersion in quest'opera meravigliosa.
Tutto esatto. In una volta, è stata una bella esperienza immersiva.
Sì, io invece l'avevo visto quando era uscito nel 2021. Tra l'altro questi due Dune, diciamo che arrivano sempre in periodi molto, molto difficili per l'industria cinematografica, perché nel 2021 fu, tranne la parentesi di Tenet, il vero blockbuster arrivato alla riapertura dei cinema. Infatti il povero Denis floppò abbastanza, perché ci ricordiamo tutti quel periodo.
È vero, mi sa che Tenet è stato il primo film dopo la pandemia che ho visto in sala.
Sì, sì, è uscito 2020. Era uscito a luglio.
Ancora
come,
con le mascherine,
come tutti
forse,
i film.
Che ancora non si poteva mangiare in sala.
Era luglio 2020.
Da reato per me, cioè se mi togliete il cibo in sala, io in sala non ci vado
mi
più.
Mi state un po' convertendo. Io prima ero più fondamentalista dei nostri amici Fremen.
No, mangiare in sala è una delle cose più belle del mondo.
Se non fai rumore.
Esatto.
Ma è inevitabile. Cioè...
No, caramelle gommose, popcorn, va bene, se hai le patatine io ti auguro il peggio.
Infatti cioè, mi hai augurato il peggio durante Dune parte 2 che avevo le patatine.
Ah,
vabbè,
ma le patatine?
Sì, ad un certo
ragazzi,
punto,
Dune parte 2
ma
non
noi ci
conta.
Siamo portate tra mezzini,
noi, esatto,
panini.
Noi abbiamo mangiato, cioè proprio è stato un
vabbè,
banchetto luculiano.
Quando ti fai la maratona sei un po' in fase festival.
Esatto. Comunque sì, per Dune, per questa maratona, cioè, era inevitabile, insomma, come dire, essere preparati, e poi niente, il cinema sembrava un fast food, c'era gente col cibo.
Beh, diciamo che quando si può evitare, evitate.
Esatto, quando si può evitare. Ma intanto Luca, piano piano, cioè, ci stiamo convertendo, perché anch'io ero una contraria al cibo in
sala. Io sto invecchiando.
Ma
cioè, semplicemente,
stiamo invecchiando.
Primo Venezia mi nutrivo di birra, e acqua e chewing gum.
Ora non si può
adesso
più.
Non riesco più, quindi forse è questo, sì.
Eh sì, è così.
Vabbè, abbiamo cazzeggiato abbastanza.
Ok, abbiamo cazzeggiato abbastanza. Ritorniamo sul nostro Dune parte 2, che è stato rimandato per il grande sciopero che c'è stato quest'estate, che ha sconvolto tutta l'industria cinematografica mondiale, perché ai noi dall'America dipende tutto, e quindi questo è il primo grande film che arriva dopo lo sciopero, di quelli attesi, di quelli la cui macchina non era già innescata, perché qualcosa è uscito ovviamente, però diciamo che la promozione di questo doveva essere fatta attorno a Venezia, quel periodo lì,
molto prima,
e lì non potendo proprio essere lanciato, è proprio secondo me quello che possiamo considerare il primo film uscito dopo questo periodo.
Sì, anche perché per franchise di questo tipo cioè la promozione è tutto.
Sì.
Quindi è stata proprio una mazzata.
Ma mi sbaglio, Dune parte 1 era stato proprio presentato a Venezia 2021?
Sì, era stato presentato in quel contesto lì. Il primo vero festival durante la pandemia. Di fatto è saltato, hanno rimandato Cannes, Venezia non è mai stato sospeso, ma Venezia 2020 è stato un po' così. Mm-hmm. E sì, era stato presentato a Venezia 2021, infatti i miei amici l'hanno visto tutti in anteprima, io ero molto triste.
Beh, però direi che comunque Dune Parte 1 ha retto il colpo della pandemia, perché mi pare che sia stato il film più premiato dell'edizione degli Oscar 2022.
Ok, sì. Quindi... Sì. Però a livello di incassi era stato disastroso.
No, certo, però peccato, direi sì. Che gli incassi non so, cioè, come sappiamo, gli incassi sono, cioè, ti dicono tanto sulla promozione, nel senso, cioè, sì. Se un film incassa tanto, ti dice semplicemente che i PR sono stati bravi a fare il loro lavoro e la pubblicità è stata efficace.
Assolutamente.
Gli Oscar sappiamo che sono quello che sono, però ora che ho visto Dune Parte 1 direi che si merita tutte le candidature che ha vinto.
Sì. Perché Denis Villeneuve non è nuovo a operazioni di questo tipo, è un regista molto difficile da individuare perché è estremamente camaleontico. Direi che si può fare un piccolo excursus sulla sua
Luca,
carriera.
Luca, vai, vogliamo un tuo excursus su Denis Villeneuve.
Luca non vedeva l'ora di
esatto,
fare questa cosa.
Io...
E Luca è il vero esperto, diciamo la verità.
Perché io lo adoro molto, è stato uno dei primi che mi hanno, di cui ho finito la filmografia. Si ritorna a quel periodo della pandemia dove mi chiudevo in casa e guardavo un sacco di film. E Denis Villeneuve è un regista canadese, e così come canadesi sono i suoi primi film. Quelli che si possono menzionare sono Polytechnique, La donna che canta ed Enemy. No, forse Enemy è il primo che fa ad Hollywood, vabbè. Che sono tre film molto diversi l'uno dall'altro. Abbiamo Polytechnique, che è un thriller con toni evidentemente drammatici, bianco e nero incredibile, ambientato appunto in una scuola politecnica canadese dove avviene una sparatoria. Film straconsigliato, dovreste chiudere questa puntata e guardarlo ora per quello che mi riguarda.
E... ecco, no, magari finiti di ascoltare la puntata, Luca.
Non sì. Ascoltate Luca.
Insomma.
No, beh, perché così l'ascoltano due volte, no?
Ah, giusto, ok.
Stile. E poi abbiamo La donna che canta, altro film assurdo. Questa volta un vero e proprio dramma ambientato in Libano, non vorrei dire cavolate, però mi sembrava proprio Libano. Dramma familiare che veramente da tragedia greca, anche questo film assurdo, Villeneuve è un matto. Poi abbiamo Enemy, che è un dramma invece sentimentale. E poi arriva Hollywood, arrivano le star, abbiamo Prisoners, altro thriller incredibile con Jack Gyllenhaal e Hugh Jackman. Sicario, Emily Blunt, Benicio del Toro, Cartelli messicani, fotografia di Roger Deakins per gli ultimi due, quindi un mostro della fotografia, fino a poi arrivare alla fantascienza che apre con Arrival, che nel suo piccolo ha fatto un po' la storia del genere, specialmente per quello che riguarda il cinema contemporaneo.
Sci-fi.
Sci-fi, ovviamente, sì, il cinema sci-fi. Arriva la sfida incredibile di Blade Runner 2049, che è un bel ponte tra la sua cinematografia, tra Dune e il resto della sua cinematografia, perché gli ambienti non sono gli stessi, ma sono simili in quanto estetica. E poi, soprattutto, Villeneuve per la prima volta si è trovato davanti alla grandissima sfida di adattare un mondo, di far suo un mondo, un universo narrativo così strutturato, così grande, così... imponente e radicato nella cultura pop come quello di Blade Runner. E poi, dato che al nostro Denis non piacciono le sfide facili, ha deciso di affrontare l'adattamento che, come abbiamo detto in apertura, ha fatto fuori due mostri sacri come... Sì. Cioè, non è che li ha fatti fuori, però cosa che non è riuscita a Lynch e Jodorowsky, di Dune, il romanzo di Frank Herbert. E tutta questa carrellata per dire che Villeneuve è difficile da leggere. È difficile perché è un autore, è riconosciuto come un autore, lo riconosci in qualche modo, però essendo così camaleontico, non avendo mai scritto un film di fatto,
un
sempre,
soggetto originale.
Cioè non essendo mai partito da un soggetto originale, è difficile, esiste ma è difficile trovare un fil rouge che collega, non so, Prisoners, Polytechnique e Dune.
Allora, attaccandomi a quello che hai detto tu, allora partiamo dal presupposto che io non ho visto tutta la filmografia sua, quindi non sì, insomma, qualsiasi tipo di paragone o comunque fil rouge che faccio è abbastanza superficiale. Però, messe le mani avanti, gli unici film che io ho visto suoi sono stati Arrival, Blade Runner e Dune. E io invece un fil rouge tra questi tre film ce lo vedo come. Mm-hmm. Cioè, probabilmente in quelli prima, già per il genere che mi hai descritto. Penso di aver visto anche Sicario e Enemy, ma non l'ho finito. Ops, scusami Villeneuve.
Ma che comunque è il peggiore suo.
Io ci vedo tantissimo un fil rouge, nel senso che lui quando deve trattare un qualcosa di sci-fi, perché comunque, ok, Dune non è che parla di alieni nel... propriamente, diciamo, però comunque c'è sempre il contesto della galassia, c'è sempre il contesto del pianeta, ci sono appunto questi vermi che possono tranquillamente richiamare i Tremors, quindi comunque siamo più o meno in questo macro genere, e secondo me il fil rouge è proprio il lavoro di contemplazione che lui fa degli stessi mondi che lui crea. Cioè lui si prende tutto il tempo per neanche tanto descriverti, ma per farti vedere questo mondo, come se gli piace, cioè ne fosse talmente tanto affascinato lui in primis che dice, sai che c'è? Ti faccio un'inquadratura di 10 minuti dove non succede niente, solo per farti contemplare la magnificenza di questo mondo.
Bravissima.
Che è una delle cose che mi piacciono, cioè che è il motivo per il quale io dei suoi 3-4 film che ho visto mi sono piaciuti tutti, perché Blade Runner l'ho amato. Arrival mi è piaciuto tantissimo, per me è inferiore a Blade Runner, ma per ovvie ragioni. E Dune, io in Dune ci ho trovato tanto di Blade Runner 2049.
Bravissima, è proprio qui che volevo arrivare, perché quello che io riesco a vedere, riesco anche a collegare con, per esempio, Polytechnique con questi bianchi purissimi e un sangue nero come la pece. Villeneuve riempie il quadro e poi lo contempla. I silenzi di Villeneuve sono importantissimi. Poi magari c'è anche un po' di ambiente sonoro, può esserci la colonna sonora. In qualche modo è un'immagine che contempli in silenzio, che percepisci in silenzio. Ed è tutto quello che io cerco in un film. Quando l'immagine sovrasta tutto il resto e di fatto ti riempie gli occhi, la memoria a lungo, è per me proprio l'essenza del cinema. Forse è perché mi ha educato proprio Villeneuve a questa cosa.
Sì, anche perché una cosa che caratterizza la sua filmografia, almeno quella parziale che ho visto io, sono i colori. Lui, secondo me, fa un lavoro con i colori incredibile che ti resta proprio nella testa. Io tante volte quando penso ad Arrival, a Blade Runner o a Dune, mi vengono immediatamente in mente delle palette di colori, prima ancora che personaggi o storia. Blade Runner, che non a caso è uno dei miei preferiti, è tutto sul fucsia, sul viola, sul blu. Arrival è grigio, nero. Dune è arancione, super saturato. Quindi, diciamo che... è interessante come per lui sia fondamentale creare un senso di contemplazione nella forma, e che secondo me poi trova un riscontro efficace anche nel contenuto, perché effettivamente ha senso che lui, nella maggior parte dei film che fa di questo tipo, dedichi molto tempo non solo alla costruzione di quell'universo lì, ma proprio a farcelo conoscere e a farci immergere.
Ma poi i suoi film sono... molto incentrati sull'umano, sull'umano, sulla paura degli umani, sull'amore degli umani, e nonostante nella sua fantascienza i suoi mondi siano imponenti, anche pensando solo ad Arrival, la navicella degli eptapodi,
l'uovo, diciamo, sì,
quella navicella imponente, incredibile, però le strutture di Blade Runner 2049 o le strutture dei pianeti di Dune. Però l'uomo, perché sono sempre figure umanoidi, antropomorfe, l'uomo non è mai così più piccolo delle strutture, riempie sempre le dimensioni, regge sempre il confronto con questa vastità incredibile. Quindi l'uomo è sempre al centro dei film di Villeneuve, e l'uomo è terribilmente al centro dei Dune. Quindi questo Villeneuve autore esiste, è presente, è più nascosto di altri.
E è molto bella questa riflessione appunto sul rapporto tra l'individuo singolo e in un certo modo anche tutta la sua interiorità, tutto il suo mondo psicologico interiore, dei protagonisti appunto di questa storia, in primis Paul Atreides, interpretato appunto da Timothée Chalamet. È interessante appunto questa riflessione che hai iniziato, Luca, perché appunto abbiamo l'individuo in rapporto allo spazio, a questa immensità di questi universi che Villeneuve finalmente ci fa vedere, perché ovviamente chi ha letto i romanzi, qua mi pare che nessuno li abbia letti i romanzi di Frank Herbert, purtroppo, però diciamo ha potuto solo immaginare fino ad adesso che cosa poteva essere Dune. Grazie a Villeneuve noi riusciamo a vedere questo mondo, riusciamo a vedere Arrakis, che appunto Dune era il nome del pianeta in passato, e ho apprezzato veramente tanto, proprio da un punto di vista registico, questo riuscire a bilanciare delle inquadrature veramente a tutto campo che ci fanno vedere l'immensità degli spazi, a partire dal deserto, e sono tutte scene girate veramente nel deserto, mi pare tra la Giordania e forse anche...
Sì, alcune anche aspettando la luce giusta, sì, sì. Addirittura ci sono delle scene in cui avevano un range temporale di 10 minuti in cui dovevano girare tutto subito, sennò perdevano la
luce
hour.
Del tramonto.
E lì sono milioni di euro, milioni di dollari che se ne vanno, eh?
Sì,
giusto così, diciamolo. Okay. Quindi appunto... questi spazi meravigliosi, tutto, quasi tutto girato a partire dal deserto, proprio nel vero deserto, e però anche spazi invece completamente diversi, poi parleremo anche un attimo, appunto ancora approfondiremo il discorso cromatico come il pianeta degli Arraken e così via. Quindi noi abbiamo queste inquadrature che ci fanno vedere proprio da un punto di vista proprio colossale l'immensità dello spazio e di questi pianeti, ma allo stesso tempo dico che è una regia bilanciata da questo punto di vista, equilibrata perfettamente, perché Villeneuve utilizza molto anche il primo piano, i primi piani, in particolar modo sui protagonisti, quindi noi riusciamo sin dal primo film a capire semplicemente tramite un primo piano e magari una proiezione di un sogno di Paul Atreides, riusciamo a capire tutto il suo tormento interiore psicologico, così come i primi piani su Zendaya che vediamo principalmente in parte 2. E io ho apprezzato molto questo, proprio anche quando verso nella prima parte del film c'è un momento molto importante per Chani e Paul Atreides di unione proprio tra di loro, perché ovviamente sappiamo che c'è una storia d'amore tra di loro, e li vediamo da vicino, ma subito dopo li vediamo piccolissimi in mezzo al deserto, e questo è potentissimo.
E questo, l'utilizzo di questi primi piani così espressivi, ci testimonia la vera forza di questo regista, perché io il libro non l'ho letto, però l'ho sfogliato, mia mamma l'ha comprato un paio di settimane fa, tra l'altro, sul comodino di casa, e l'ho sfogliato poi per sentito dire, un po' per conoscenza. I libri di Herbert sono ricchi di scene oniriche, di profonde riflessioni di Paul Atreides e di personaggi, e ovviamente questa roba è intraducibile nel linguaggio cinematografico, se non così, con immagini così espressive che colmano, appunto restituiscono questo aspetto quasi di stasi, di contemplazione interiore, senza ovviamente tradurre in fiumi di parole,
esatto,
come nel libro.
E sì, noi però ci c'è anche da dire che, piccola provocazione, non sta facendo nulla di nuovo, è l'ABC del linguaggio cinematografico.
Oh,
vuoi cercare di far capire al pubblico che ti stai focalizzando su quello che è la dimensione interiore del personaggio, lo fai attraverso primi piani o appunto inquadrature molto molto strette. Quando invece vuoi dare un senso di immensità e di distacco, lo fai con inquadrature larghe. Cioè, senza dubbio, il fatto che lui lo faccia molto bene è un altro paio di maniche, ma cose di questo tipo le vediamo tranquillamente in 2001 Odissea nello spazio.
No, beh,
ma infatti,
sì, tranquillamente,
Alien
tranquillamente.
No, ma dico che
stai
proprio
nominando due mostri.
No, d'accordo, però in generale è una caratteristica, sì, ok, dell'ABC del linguaggio cinematografico, ma è anche una cosa tipica di generi come questo tipo.
Certo,
ma io,
scusa, però
volevo solo lanciare questa provocazione, perché per carità è un film bellissimo, però
ti rispondo, insomma, rispetto al la capacità di Villeneuve, che comunque sta filmando un blockbuster, nel restituire in pieno tutte le atmosfere del libro, stando poi anche a quello che ho sentito dire da chi l'ha letto. Cioè il rispetto, che invece non è per niente scontato in operazioni di questo tipo, per l'opera e le atmosfere del libro, dell'opera di partenza.
Ok, però secondo me non rimane comunque, cioè se tu me lo collochi all'interno dell'ambito mainstream, non rimane comunque nulla di nuovo, perché lo fa anche con Blade Runner 2049.
Beh, sei però sempre lui, voglio dire.
Sì, ma... d'accordo, però il fatto che lui faccia effettivamente dei film che costano tanto e che poi incassano tanto, non vuol dire che allora lo andiamo a collocare nel cinema mainstream. Mero,
no, no, però che sia un blockbuster siamo d'accordo, cioè gli attoroni, l'operazione commerciale.
Sì, ma già da Blade Runner 2049 si capiva che la sua declinazione di mainstream era qualcosa di
estremamente
infatti
non dico che ha iniziato a farlo adesso, stavo ulteriormente esaltando le sue capacità di farlo. Sei d'accordo, Dile?
Aiuto,
sì, sì,
bene.
No, Dile. No, semplicemente stavo facendo una riflessione ad alta voce perché... Cavolo, cioè, primo piano sì. per la dimensione interiore,
no, chiaro, chiaro,
per
chiaro.
Quella
è però un equilibrio che in qualche modo rispetta lo stesso equilibrio
sì,
del,
sì, sì.
del libro.
Sarà che forse in sala, come dicevamo sulla puntata della zona di interesse, escono sempre di più film un pochino più particolari da questo punto di vista e quindi per me anche vedere declinazioni un pochino più autoriali di cose mainstream... non è più nulla di nuovo e in realtà è una cosa bella perché vuol dire che anche le cose mainstream stanno cominciando a prendere delle pieghe più interessanti.
Che poi mainstream parliamone, cioè comunque Dune è famoso.
Mainstream, diciamo, di largo pubblico.
Ok, ok,
sì,
ok.
Okay,
okay.
Sì.
Ma comunque tutto questo discorso che appunto partiva dalla capacità di Villeneuve di bilanciare perfettamente questo che appunto sono un po' le basi del linguaggio cinematografico, d'accordo. Però io non volevo dire che era la cosa più originale del mondo. Cioè il film non è un film sperimentale
no,
da un
no,
punto
no,
di vista registico.
No, infatti era proprio una provocazione così.
È giusto, ci sta.
Ho proprio detto, ma sì, buttiamola.
Però nel senso, appunto, niente di nuovo, però complimenti Villeneuve perché lo ha fatto in un modo, secondo me, perfetto. Ma poi proprio anche come il ritmo del film, a parer mio. Io, vedendo per la prima volta... anche Dune, il primo, cioè ne avevo sentito parlare un po' così e così, cioè nel senso molte persone mi avevano detto è un bellissimo film, però magari la lentezza, il
non
fatto che
niente.
Non succede niente, ma
cioè,
cosa?
La supercazzola,
cioè,
non succede niente.
Eravamo io e Dile a dire ma succede di tutto
succede
nel primo.
Succede nel primo
e
film.
Secondo me il primo ha qualcosa veramente di meraviglioso nel proprio nella sua magari lentezza, che poi anche lì è relativo perché in realtà succedono tante cose, però è vero, c'è una lentezza perché ci introduce a quel mondo per farci stare dentro, per farci integrare quasi con poi anche tutto l'ambiente del deserto, che poi insomma ci sarà l'evoluzione vera e propria in parte 2 ed è bellissimo questo. Okay.
Ma infatti per chiudere un attimo il discorso Villeneuve, diciamo che a me piace tantissimo come regista. Faccio ancora fatica a definirlo un autore al 100% per il semplice fatto che quasi tutto quello che ha fatto non è farina del suo sacco. Cioè lui comunque si basa sempre su sceneggiature che non sono originali, si basa sempre su remake, che non è una cosa brutta, nel senso non lo dico per denigrare lui, semplicemente lo trovo, anche per il discorso che facevamo prima dell'ABC, del linguaggio cinematografico, lo trovo un ottimo esecutore, ma sarei curiosa di magari vedere in un futuro qualcosa che crea lui di sana pianta.
Certo, noi allora, vogliamo un film no. soggetto originale di Denis Villeneuve
no,
ispirato alla sua vita.
Io, sì. Io non lo voglio.
No, vabbè, sulla sua vita
non
no.
voglio,
biografico.
Non
basta.
Lo voglio e non sono per niente d'accordo con quello che hai detto, nel senso che anche Kubrick non ha mai... non è mai partito da una sceneggiatura originale. Sono stati tutti adattamenti suoi, profondamente autoriali, perché cazzo se non è autore Kubrick. E perché non si tratta tanto di scrivere di sana pianta un universo, un mondo, quanto
sì, ma Kubrick aveva una regia innovativa dalla sua.
No, okay.
Villeneuve no.
No, ma non devi neanche proprio, non devi neanche innovare le cose, devi farle proprie. Cioè, ogni cosa diretta da Villeneuve è propria. C'è del suo sì. in ogni cosa. E secondo me la tua visione è particolarmente fuorviata dal fatto che tu hai visto Dune parte 2. Perché quello che dicevo oggi a Bea Pranzo, che secondo me lui... cioè, è il film meno di Villeneuve in assoluto. Volevo arrivare a questa critica.
Okay.
Secondo me questa...
okay.
Cioè, capisco
ma
come
infatti,
la puoi pensare.
No, ma infatti questa volta metto comunque in discussione la mia posizione perché non ho visto tutta la sua filmografia. Quindi le mie sono più che altro provocazioni e cose che mi vengono
dai,
in mente.
Dai, forse mi dai ragione per una volta.
Però...
no, perché sì, è proprio quello che vivevo... ho vissuto male di questo film, anche rispetto alla parte 1, è che forse si è fatto un po' fregare. dall'operazione commerciale in cui si è calato dentro.
Però allora confermi che nel caso di Dune sembra un po' un mero esecutore.
Nella parte 2.
Parte 50.
Sì, oh. Sono d'accordo anch'io su questa cosa.
Allora sei d'accordo, Bea, 70-30, 70-40 di...
Sì, no, parte 2 è più esecutore. Finisci, scusami.
Ok. Perché? Perché questo film ha qualche problemino nel ritmo. Sembra, a parte che secondo me ci sono qualche errore di montaggio del tipo Paul Atreides, per esempio, quando Stilgard dice a Paul: guarda, tu devi attraversare questo deserto, devi muoverti come un lepidottero e stare attento ai pipistrelli del deserto, alle ragnatele. La scena dopo sta combattendo contro un cazzo di carro armato, una mititrebbia della Spezia, e senza soluzione di continuità. Cioè, proprio questo qua è proprio un errore, un taglio di montaggio.
Non l'ho notata questa cosa.
Lui parte, Zendaya lo segue, si guardano per un attimo e il momento dopo stanno combattendo. Senza che lui arrivi dall'altra parte del deserto, come era la sua task.
Io e Bea stavamo mangiando i nostri tramezzini, probabilmente. Perché non mi ricordo proprio questa
Luke
scena.
È indignato.
E, no, comunque, oltre a questi aspetti che secondo me sono un po' sfuggiti di mano per questioni di lunghezza del film, questioni di budget, eccetera, questioni di magari un montaggio finale non troppo felice, sì, lo trovo meno personale questo suo film, per quanto sia suo, è un po' arrendevole a certe dinamiche di voler fare le cose con un certo montaggio frenetico, anche a discapito di quello che era stato fatto nel primo, l'ultima parte, tante cose che esplodono, sì. E tu capisci poco di quello che sta succedendo.
Sì, devo dire che io la seconda parte ho fatto un pochino fatica a seguirla, anche perché col fatto che le abbiamo viste una dopo l'altra, diciamo che per me Dune parte 1 e Dune parte 2 sono un film unico.
Anche per me.
Nei ricordi della mia testa.
Anche per me.
E quindi proprio per questo percepisco ancora di più lo stacco netto tra la prima parte e la seconda, perché non c'è molta continuità nello stile più contemplativo, che io personalmente ho preferito, del primo, piuttosto che tutta la parte frenetica del secondo. E detto francamente... mi è piaciuta talmente tanto la dimensione contemplativa del primo film, quella sì l'ho trovata veramente Villeneuve, che avrei voluto che venisse mantenuta anche nella seconda, però naturalmente per questioni di eventi e tutto quello che succede non sarebbe stato possibile, a meno che non facevi un film di 6 ore. Quindi quasi avrei preferito che la parte 2 fosse divisa a sua volta in due parti. Cioè che piuttosto tutto quello che racconta della seconda parte, giusto, del libro... vista la quantità degli eventi, lui si fosse preso la libertà di fare due film su quella, sì, seconda parte piuttosto che una. E poi, cioè, mi rendo conto che magari l'avrebbe preferito anche lui, non ho dubbi su questo, lo chiameremo e gli chiederemo la sua opinione.
Chiamiamo Dennis.
Ma sì, mi è dispiaciuta che si sia persa quella parte lì, perché proprio per le premesse che ti dicevo prima della questione dell'esecutore, autore, eccetera, quello lì è l'aspetto che ritrovo sempre in lui e che, fatto come lo fa lui, non lo trovo in altri film.
La parte contemplativa, appunto... visto che la stiamo chiamando così, è la parte, diciamo, che anch'io ho preferito. Cioè, quindi, vabbè, per noi Dune, parte 1, diciamo, è forse ci è piaciuto ancora di più, vero?
A me sì.
E secondo me è vero che, cioè, in Dune parte 2 c'è di più, come dire, Villeneuve come quasi esecutore, anche perché giustamente la storia deve andare avanti, bisogna raccontare i vari avvenimenti e ne succedono veramente di tutti i colori. Però... una cosa vorrei dirla, cioè di Dune parte 2, comunque la prima parte, a parer mio, che segue Paul Atreides, che diciamo segue, diciamo, il suo percorso di integrazione all'interno della comunità dei Fremen e anche un po', diciamo, il suo rapporto che nasce, cresce, con, si sviluppa con Zendaya, con Chani. Secondo me questa prima parte del parte 2 ha ancora, secondo me, quella portata un po' più contemplativa, si sta tanto nel deserto, c'è anche proprio, come dire, entrare dentro una comunità, approfondire ancora di più le varie dinamiche all'interno dei Fremen, c'è anche il tema, appunto, religioso, che viene finalmente sviluppato. Poi nell'ultima parte del film è vero, succede di tutto, forse troppo velocemente, ci sono magari delle debolezze a livello di montaggio, e quindi sì, in effetti è un po' più così l'ultima parte.
Bisogna anche dire che il povero Dennis, oltre a essersi trovato ad adattare un romanzo difficilissimo da adattare, si è anche ritrovato un immaginario in qualche modo un po' derubato delle sue, della sua poesia. Questo perché dicevamo in apertura che Jodorowsky tentò per primo di fare un film, fece un'operazione fuori di testa. C'è un documentario che trovate credo anche su YouTube che si chiama Jodorowsky's Dune. Non voglio spoilerarvelo, ma assolutamente andatelo a vedere, perché era una cosa veramente incredibile. Cioè uno non ci crede. Se adesso iniziassi a raccontare quello che succede, vi mettereste a ridere. E
chi doveva essere Paul Atreides?
Vabbè, piccolo spoiler, Paul Atreides doveva essere Mick Jagger. E non dico chi doveva essere l'imperatore e quanto doveva essere pagato l'imperatore.
No, dillo adesso, scusami. Cioè, noi lo sappiamo, però è giusto che le persone sappiano.
Vabbè, l'imperatore doveva essere Salvatore Dalì.
Meraviglioso.
Che, notissima testa di cazzo, sì. Andatevi a sentire come Jodorowsky l'ha convinto ad esserci. La cosa più importante... Questo film poi naufragò, purtroppo. Chissà cosa poteva essere stato. La cosa che rimase fu uno storyboard. Lo storyboard è quel libro, diciamo, con tutto... raccolte tutte le idee creative, le vignette quasi che con quasi degli studi di inquadratura, i modelli e
i
concept
proprio
di tutti i personaggi, di 2000 pagine. Quel libro girò un po' per Hollywood, ne nacquero tra un sacco di film, tra tutti Star Wars. Influenzò tantissimo Lucas, che creò ex novo un'epica cinematografica, a differenza poi di quella di Dune, che era già un'epica letteraria, però depauperando un po' dei temi di Dune, che nel frattempo il libro aveva spopolato, eccetera, no? Quindi sì, rimane forse come grande tema quello della dimensione religiosa del libro di Frank Herbert, il tema della guerra santa.
Il male contro il bene.
Sì, il male contro il bene, ma poi...
La manipolazione, uno, infatti,
uno può anche vederci temi che poi, per esempio, ha ripreso Cameron con Avatar, del colonialismo,
sì,
della resistenza all'invasore, perché, cavolo, siamo in un deserto ricco di risorse naturali, arriva lo straniero che lo sfrutta
che
a scapito degli indigeni, chiaro che aprono... Poi... sempre un po' difficile credere che da questo tipo di Hollywood, da questo tipo di operazione commerciale ne derivi una critica, per quanto le intenzioni di Villeneuve, Cameron e compagnia siano santissime, una critica esplicita a questo tipo di pratiche. Però
comunque
può evocare un certo immaginario.
Esatto,
no?
Vederlo in quell'ottica, proprio poi il tema religioso, religione come manipolazione di un popolo,
cazzo,
hai voglia.
Ma poi, voglio
ma
dire...
Poi, cioè, lui si chiama il Messia, cioè, penso
il Messia,
che meno fraintendibile di questo.
E poi i costumi, il colore della pelle, la lingua, che richiama chiaramente al popolo arabo.
Sì.
E quindi, cavolo...
Ma tutto richiama il popolo
sì,
arabo,
sì, perché...
A me è anche piaciuto per questo, le canzoni di Hans Zimmer sono,
sì, proprio sono qualcosa
di incredibile.
Dei veri canti del deserto.
Di questo non parliamo, perché di Zimmer possiamo solo dire wow, cioè
sì.
Solo wow. A proposito di Hollywood e di cast stellare, come abbiamo detto prima... all'interno di Dune parte 2, perché sicuramente se state guardando questa puntata, al di là del fatto che non stiamo facendo spoiler, sicuramente avete visto Dune parte 2, quindi troviamo Florence Pugh, che ancora non ho capito come si pronuncia il suo cognome.
Devi sputare sul microfono.
Pugh, ok. E poi c'è anche, per la mia gioia, Austin
no.
Butler, che fa questa parte, non mi ricordo assolutamente il nome del suo personaggio, perché sì, ma fa questo psicopatico sostanzialmente, che anche lì, devo dire, è una piccola pecca del film, perché te lo introducono con una solennità che poi non viene assolutamente mantenuta. Il personaggio ad un certo punto semplicemente scompare, dura
sì.
Un quarto d'ora in tutto. E peccato, perché secondo me era un personaggio che aveva veramente tantissimo potenziale e che soprattutto ci hanno costruito un hype incredibile, e che poi però sì, si è rivelato un fuoco di paglia.
È uno degli altri grandi difetti
sì.
Della scrittura finale
e
di questo
però
film.
Devo dire che Austin Butler ha sprecato, perché comunque il motivo per il quale mi è dispiaciuto così tanto che abbiano buttato via, diciamo, questo personaggio, sì, ok, è anche per i personaggi in sé, ma per il fatto che si vedeva tantissimo che dietro c'era stato proprio un lavoro sul cercare di restituire una condizione psicologica problematica, che avrebbe potuto anche aprire tutta una serie di riflessioni, come dicevamo prima, probabilmente non con delle intenzioni reali di base, però comunque in merito a determinati aspetti legati alla salute mentale, al fatto che in questo caso quel tipo di salute mentale o certi fetish vengono connotati negativamente. E invece è proprio un personaggio che viene buttato lì e,
sì, lì,
e quello che mi rimane è Austin Butler Bono, però mi dispiace perché Austin Butler non è solo Bono e ci ha dato, per quanto solo in un quarto d'ora, prova di questo.
No, chiaro, diciamo che poi bisogna anche un po' vedere dove finisce il libro, cioè c'è anche una componente dell'epica del personaggio che è comunque già presente, e quindi bisogna anche un po' vedere, purtroppo la nostra ignoranza non ci permette di fare questo paragone, però vediamo anche tanto altro quando per esempio andiamo nel pianeta degli Harkonnen e ci viene introdotto Austin Butler. Innanzitutto rivediamo il bianco e nero, quel bianco e nero che tanto mi mancava da Polytechnique. Questi bianchi purissimi e i neri profondissimi, le labbra.
Sì, bianco da bianchetto. Sì.
Le labbra di Austin Butler, scurissime, contrapposte alla sua carnagione chiarissima.
Sì. No, i denti erano nerissimi,
i denti. Labbra. Esatto, sì, esatto, neri. Esatto.
Che infatti mi ha ricordato tantissimo quella scena, piccola reference, Mad Max Fury Road.
Sì,
quando ci sono i personaggi che devono andare nel Valhalla.
Che tra l'altro tu hai visto la Black and Chrome Edition? Cioè proprio...
Ah, è vero, perché è stato concepito
come anche in bianco e nero, sì.
Per fortuna, comunque posso dire, piccola parentesi, non l'hanno fatto, perché una delle cose più belle di Mad Max Fury Road sono i colori.
Sì, ma fidati che è una goduria incredibile,
no,
anche vedere il bianco
però,
e nero.
No, d'accordo, cavolo. Cioè...
E più che altro è una cosa studiata apposta per il bianco e nero, perché tanti registi, quel coglione di Snyder, pensano che fare un film a colori e poi metterci un filtro bianco e nero sia fare un film in bianco e nero.
Beh, no. Ma comunque di Fury Road ne parleremo, perché ricordiamo che il prossimo anno esce Furiosa.
Quest'anno.
Quindi quest'anno esce Furiosa. Cioè... Il suono che avete sentito in sottofondo è il mio telefono che è caduto.
Ok. Speriamo non si sia fatto male. E ritroviamo comunque, sempre ritornando al Villeneuve autore, cioè io ho notato tanto, ma questo perché di fatto l'ha fondato lei, nel pianeta degli Harkonnen, nella scena dell'arena, c'è tanto del cinema di regime di Leni Riefenstahl, tristemente passata alla storia come la regista di Hitler, che però pur servendo un regime totalitario schifoso, ha innovato, prodotto e rivoluzionato il mondo del cinema. Andate su Google, digitate Olimpia, sì, credo che sia Olimpia, che è un documentario di Leni Riefenstahl, e vedete quello che poi rivedrete nell'arena del pianeta Harkonnen.
Sì, quindi vedi quante potenzialità aveva quel piccolo universo formale contenutistico che ha creato quella cavolo di scena lì, ma invece certo, abbiamo deciso di buttarla via.
Infatti,
ma forse proprio, guarda, anche per insomma problemi legati anche, credo, un po' alle vicende. Cioè noi veramente non sappiamo come si sviluppa tutta quella parte nel romanzo, però un film che comunque insomma parte due insomma è già...
No, però un autore deve avere la possibilità di... usare quello che vuole,
sì,
e anche ampliare a scapito
anche, la capacità anche di come dire sviluppare bene quella parte. E forse qua Villeneuve un po', cioè è stato un po' più traballante, perché non è che proprio sia approfondito bene, però comunque anche solo quel farci entrare un po' così per un attimo nel mondo degli Harkonnen comunque ha avuto un impatto fortissimo su tutto il film.
Sì.
Rimane un po' lì, è quello proprio il problema su cui stiamo girando un po' attorno, però comunque meravigliosa quella parte nell'arena.
Però c'è anche da dire che, se dobbiamo trovare un lato positivo a tutto questo, sono anche da questi piccoli difettucci che troviamo nei film che poi si crea quella cross-medialità bellissima, dove tutti quanti usciti dalla sala abbiamo detto, ok, per un po' di buchi di trama che abbiamo trovato e per l'attesa di tipo 800 milioni di anni prima che uscirà Dune parte 2, andiamo a recuperarci il libro, perché siamo tutti intenzionati a leggere il libro. Quindi comunque sono quelle cose belle che ti fanno un pochino anche riscoprire magari dei libri, che è poi effettivamente una cosa che caratterizza tutte le saghe, da Harry Potter, Hunger Games.
È lo strabismo di Venere di questo film, diciamo.
Bello, esatto. Bellissimo.
Questo bisogna un po' capire, appunto, come abbiamo già detto, quanto sia responsabilità di Villeneuve o quanto dell'operazione commerciale che si è ritrovato a gestire. Villeneuve sappiamo già che vorrà dirigere il terzo film conclusivo, diciamo, della saga di Paul Atreides, ovvero quello incentrato sul libro Messia, sempre di Frank Herbert, seguito diretto di Dune.
Il Messia di Dune.
Il Messia di Dune.
È il titolo del libro, sì.
E vuole chiuderla qua, nel senso, quello che ho capito ascoltandolo è che gli stia andando, ormai vuole finire la sua trilogia, anche perché cazzo promette di essere una delle più impattanti e meravigliose della storia del cinema, però io da suo fan, credo si sia capito, voglio che la smetta.
Davvero ti piace Villeneuve?
Sì, 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 ha quel
sapevo.
Tocco che mi...
Non l'avrei mai detto.
Voglio che la smetta e sono curioso di vederlo altrove. Magari anche non occupandosi di fantascienza. Perché...
Magari qualcosa di originale, no?
È quello che dicevamo prima.
Ma no, se rimane lui che adatti, che adatti.
No, certo, però facci vedere un po' di spirito creativo e di innovativo.
Ma
c'è
lo spirito creativo?
Comunque c'è. Luca se la prende proprio.
Vabbè, sarà meglio chiudere, va? Prima che mi alteri. Chiudere.
Questo era quello che pensavamo di Dune parte 2 e anche Dune
del
parte
primo.
1. Mi raccomando, seguiteci su Instagram dove pubblichiamo un po' di cose, vi avvisiamo quando escono le puntate nuove, pubblichiamo dei reel che vi fanno capire il mood della puntata e il profilo è cinema_passengers. Ringraziamo come sempre Unige Radio, che è @ Unige Radio su Instagram, che ci supporta. E potete ascoltarci su Spotify, Amazon Music, Apple Music e su tutte le altre piattaforme streaming.
Grande Dio. Ciao ragazzi, alla prossima.
Alla prossima.
Niente, alla prossima. Tristezza, sta chiusa.
Com'è che era una cosa...
La colonna
sonora. La colonna sonora. Faceva così, vero?
Questa è la chiusa.